Gentili ascoltatori, gentili ascoltatrici, bentornati a questo nuovo appuntamento con Latinoamericano, ovvero informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Oggi è 3 ottobre 2024, la puntata numero 947 di Latinoamericano, latinoamericano@gmail.com, ripeto, latinoamericano@gmail.com, dal 1 dicembre 2005 che ci occupiamo di questa parte del mondo di cui spesso la gente si dimentica, o almeno è messa in formazione. Vabbè, siamo in un periodo un po' particolare per quello che ci sta succedendo in Medio Oriente, quindi se non si parla dell'America Latina mai, figuriamoci adesso, però noi invece siamo tosti, andiamo avanti a parlare di quello che succede dall'altra sponda dell'Atlantico, fuori che il Canada degli Stati Uniti, e oggi ci concentreremo in un paese particolarmente legato all'Italia, come il caso dell'Argentina, perché in Argentina c'è stato ieri una grossa manifestazione molto importante, molto partecipata in tutto il paese, per chiedere che il governo non tolga i fondi all'università. Quindi una lotta per l'educazione pubblica, ma in particolare in questo caso si parla dell'università, non l'unica manifestazione, già la seconda, almeno con numero veramente alti di partecipazione. E questa notizia si collega con quella di pochi giorni fa, in cui si è saputo che la povertà in Argentina è passato dal 41 al 52,5% in pochi mesi. Mi sto riferendo all'insediamento del presidente Javier Milei, che ha avuto luogo il 10 dicembre del 2023, quindi nonostante i pochi mesi al governo, lui è riuscito a far crescere di più del 10% la povertà in Argentina. Dunque questi saranno i due temi principali di cui ci occuperemo in questa edizione latinoamericana, però naturalmente che non possiamo ignorare quello che è successo due giorni fa soltanto, perché in Messico ha avuto luogo l'insediamento della prima presidente donna. Giovedì scorso ci siamo occupati di questo tema facendo il collegamento in diretta con il Messico. Per più informazioni mi raccomando andate sul sito della radio www.radiocooperativa.org per recuperare questa trasmissione. Vi ricordo che siamo nelle principali piattaforme di audio on demand. Però per tornare alla questione argentina, non è detta ancora l'ultima parola, perché nonostante questa misura molto impopolare da parte di Milei, il progetto di legge adesso passa dalla Camera dei Deputati e qua entriamo su un terreno molto scivoloso, perché il governo di Milei ha pochissimi parlamentari. Se è il Parlamento che decide la fortuna di questa legge, sicuramente andrà molto male, a meno che faccia patto con un altro dirigente che in più di un'occasione ha fatto degli accordi, come il caso dell'ex presidente Mauricio Macri. E un'altra delle misure che ha paventato il governo è quella di andare alla giustizia. Dopo parlare dell'Argentina faremo un piccolo accenno a una associazione che lavora in Bolivia per aiutare chi è in difficoltà. Quindi vedete che sono realtà che vengono molto poco diffuse qua nel nostro piccolo, al latinoamericano proviamo a farle conoscere il più possibile. Dunque, quando sono 9:24 minuti, a 120 82 301 il conto corrente postale, RID bancario, pago elettronico e contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Non cambiate frequenza, torniamo fra poco. Stavo dimenticando, però musicalmente oggi ci accompagna Los Ratones Paranoicos, una storica band che ha come riferimento i Rolling Stone, forse l'avrete capito dalla musica. Adesso sì, ci sentiamo fra pochissimo. Sigo dando vueltas solo y me digo otra no hay. Parezco un alienado, nena, que no sabe dónde está. We'll be right back.
terminiamo questa edizione il latinoamericano e il tema principale oggi che ci occupa in questa edizione è proprio l'Argentina, l'Argentina e la sua povertà, l'Argentina che è reduce proprio ieri, c'è stata un'importantissima manifestazione a favore dell'istruzione pubblica, in particolare l'università. In questi casi cosa meglio che parlare con un docente universitario, un italiano che da tanti anni che abita in questo paese, il suo nome è Dario Clemente. Dario Clemente, buonasera e benvenuto al Latinoamericano.
Ciao Gustavo, ben ritrovato.
Grazie mille per la tua disponibilità. Dario Clemente è ricercatore del CONICET, ma anche è docente all'Università di San Martín. La prima domanda che vorrei farti, Dario, è se possiamo fare un'analisi di cosa è stata la giornata di ieri con la manifestazione a favore dell'istruzione pubblica.
Sì, sì, ti racconto. Credo che avessimo parlato già in occasione della precedente manifestazione, per cui è un po' una specie di aggiornamento. E diciamo che di fronte ai tagli molto profondi che ci sono stati quest'anno rispetto a tutto il campo della ricerca e dell'istruzione, però in particolare diciamo contro le università, c'era già stata una prima manifestazione oceanica ad aprile appunto contro questi tagli, di fronte alla quale insomma il governo aveva risposto solamente aumentando un po' quelle che sono le spese di mantenimento, però insomma non aveva fatto nessun tipo di concessione a quella che è l'emergenza salariale e di tutta la docenza universitaria e altre spese di ricerca, insomma, o anche addirittura di trasporto, per esempio per gli studenti, che è una situazione insomma sempre più preoccupante, perché nel frattempo per esempio ci sono stati aumenti di ogni tipo rispetto ai servizi. E ci siamo ritrovati l'altro giorno, quindi ad ottobre, diciamo sei mesi dopo, in una situazione ancora molto preoccupante, perché iniziato ormai il secondo semestre le cose non sono migliorate, anzi, per esempio nel campo specifico della ricerca ci sono un sacco insomma di concorsi bloccati, ci sono stati tagli specifici a quelli che sono i fondi di ricerca, insomma. Quindi ieri era convocata un'altra manifestazione da tutte le università pubbliche nazionali, poi con l'appoggio insomma di altri ovviamente settori, anche di alcune università private, e l'esito, fra l'altro con un arco politico parlamentare ancora più vasto, è stato altrettanto positivo, si calcola più o meno 1 milione di persone comunque in piazza, contro stavolta diciamo quello che ha cambiato un po' il momento politico, nel senso che il Parlamento ha approvato una legge d'emergenza universitaria, insomma, dove approvava degli esborsi speciali per recuperare insomma parte di quello che i salari docenti, e non solo docenti, no? Anche del personale insomma delle università, hanno perso in quest'anno, in cui sebbene l'inflazione è scesa insomma si mantiene, si attesta ancora su livelli molto alti. Ebbene, questa legge insomma ieri poi dopo la manifestazione, in spregio diciamo direttamente a quelli che si erano manifestati, il presidente ha posto il veto. Tu sai che in Argentina funziona che insomma il Parlamento con delle maggioranze speciali può poi ribaltare questo veto, però abbiamo avuto l'esempio qualche settimana fa di una nuova legge anche lì d'emergenza sulle pensioni, dove di fronte a una situazione emergenziale rispetto soprattutto alle pensioni più basse, insomma, il Parlamento aveva proposto una legge, il Presidente ha posto il veto, però poi il Parlamento, cambiando le maggioranze che avevano portato insomma alla votazione di questa legge, non ha ribaltato il veto, per cui ieri con il governo che aveva già annunciato che avrebbe posto il veto si è data questa manifestazione, comunque che ha avuto successo, anche il famoso protocollo insomma repressivo della Ministra della Sicurezza Burrich è stato disattivato, perché insomma sono fatte anche scelte organizzative per cui non c'è stato nessun episodio né di violenza né di repressione ieri, in particolare da parte delle forze dell'ordine, però adesso insomma la palla è ritornata nuovamente al Parlamento, perché insomma i partiti, che insomma tutto un po' l'arco dell'opposizione ieri era in piazza, deve dimostrare che darà seguito a questa indignazione votando stavolta sì affinché il veto sia ribaltato. In quel caso poi il governo, insomma il presidente Milei, non potrebbe più farci niente perché rimarrebbe ferma, come si dice in spagnolo, firme la decisione, insomma, del Parlamento. Quindi entreremo in un nuovo campo, quello in cui, insomma, le università si annoterebbero un punto, diciamo, in questa battaglia frontale che il governo ha scagliato contro un po' tutto quello che è l'educazione pubblica e la ricerca pubblica.
Dario Clemente, docente universitario in Argentina. Altre differenze che tu hai trovato rispetto alla prima manifestazione, anche questa imponente, in difesa dell'università pubblica?
No, i numeri, diciamo, per fortuna sono simili, poi ovviamente si presta molto attenzione alla manifestazione che si svolge a Buenos Aires, no? La capitale, dove è stata colmata stavolta la Plaza del Congresso, dove ci sono quindi il Senato e la Camera, l'arco, diciamo, oppositore, nel senso delle università, il mondo della cultura, si è tornato a saldare, diciamo, come si era saldato in aprile scorso. Forse la differenza più grande che vedo è, insomma, un'alleanza di governo sempre più sfilacciata, perché pensiamo che, insomma, ne abbiamo già parlato nelle precedenti volte, il governo di Milei sta governando con una minoranza molto molto risicata in tutte e due le Camere. Quindi, se ha, diciamo, potuto legiferare finora, non è stato solo grazie ai decreti e veti, ma anche grazie al fatto che alcuni partiti dell'opposizione si sono, insomma, alleati su alcune leggi specifiche con il governo. Beh, ieri, insomma, è stata un'altra di quelle occasioni in cui questa alleanza flebile, insomma, si sta sfilacciando, perché, per esempio, ieri c'era in piazza parte della dirigenza del Partito Radical, che, insomma, in Argentina è un partito di centro che ha grossa presenza nelle università pubbliche e che però, appunto, stava in parte appoggiando il governo. Alcuni dei suoi senatori e deputati, per esempio, hanno votato a favore del veto sulle pensioni, per cui credo che quello che sia cambiato un po' lo scenario politico, soprattutto queste ultime vicissitudini rispetto alle pensioni e alle università, stanno un po' finalmente, diciamo, infiacchendo quello che è l'appoggio popolare al presidente, no? Nei sondaggi, e quindi ci sono anche molte più pattuglie parlamentari disposte a, diciamo, passare dall'altra parte. Quindi credo che questa manifestazione sia successa, diciamo, in un momento politico che, anche se sono passati solo 6 mesi, è già molto diverso per il governo, insomma.
E a quelli che l'accusano di essere politica, possiamo dire che è una manifestazione assolutamente indipendente oppure c'è qualche zampino per così dire da parte del kirchnerismo?
Mi sembra una domanda fantastica, perché la mia risposta sarebbe che non esiste una manifestazione non politica, e quello dovrebbe essere il punto di partenza, nel
Correggo la
senso che
parola, partitica, mettiamola così.
sì. No, ma no, rispondo perché effettivamente fa riferimento a insomma, un dibattito, comunque una polemica che c'è in questi giorni in Argentina, che poi è la polemica che si tira fuori, insomma, in occasione di ogni sciopero generale, di ogni manifestazione grande, che, rispetto ovviamente a chi la convoca e a chi qual è il governo di turno, insomma, si tira fuori l'accusa di manifestazione politica o partitaria, insomma, partitica, l'obiettivo, insomma, di far cadere un governo, di indebolire un governo. In questo caso, sebbene, appunto, secondo me il punto di partenza, che ovviamente una manifestazione, insomma, poi di queste dimensioni, di questa trasversalità in difesa di diciamo, un qualcosa che è un pilastro per la società argentina, l'educazione pubblica, universale e gratuita, è chiaramente politica, no? Difende qualcosa che è nella Costituzione. Però, rispetto alla critica, diciamo, alla polemica da parte del governo, che poi si riferisce chiaramente diciamo, alla presenza poi in piazza o insomma all'appoggio di alcuni dirigenti politici di spicco dell'opposizione, sia del peronismo, ma, come dicevamo, addirittura anche, insomma, del centrodestra, da una parte coglie nel segno, però dall'altra è un po' la manifestazione di quello che ti dicevo prima. È un'opposizione che, con tutte le sue differenze, si sta un po' rinsaldando attorno a alcuni temi specifici, e sta anche un po' scappando dal carro, diciamo, del governo, perché si vede che, appunto, sta perdendo sostegno popolare, per cui È politica in quel senso? Sicuramente sì, è partitica in quel senso sì, perché sta manifestando nei fatti, diciamo, un avvicinamento di alcune porzioni del peronismo che a soli mesi, diciamo a pochi mesi dall'aver lasciato il governo, comunque di fronte insomma, a queste scelte del governo attuale stanno un po' recuperando visibilità pubblica, e poi appunto quella posizione moderata che di fronte alla spinta della società, diciamo, di imporre dei limiti ai tagli, insomma, del governo, deve necessariamente farsi vedere. Per cui in quel senso lì, sì, il governo coglie nel segno, ne fa ovviamente una lettura unilaterale.
Certamente. Siete all'ascolto di Latinoamericano, Dario Clemente, docente universitario e ricercatore. Volevo cambiarti di tema, specificamente vorrei che parlassimo della povertà. Gli ultimi dati sono che è cresciuta dal 41 al 52,5%. Che analisi possiamo dare di questa crescita della povertà in così poco tempo? Perché ricordiamo che Javier Milei si è insediato al potere lo scorso dicembre.
Sì, sì, i numeri sono quelli. Il contesto è che l'Istituto di Statistica Nazionale ha, diciamo, appunto fatto reso ufficiali i numeri del primo semestre di quest'anno, per cui da poco sono usciti i numeri che ci danno un po' la fotografia della situazione fino a giugno. Ovviamente possiamo aggiungere che, insomma, dato che l'inflazione non si è placata e che i salari hanno recuperato potere acquisitivo solo relativamente, probabilmente da giugno qua la situazione è anche peggiorata, però diciamo il dato duro è quello che hai detto tu, per cui un argentino su due povero, e ovviamente secondo, insomma, le misurazioni, no? La metodologia che adotta l'Istituto di Statistica, per cui praticamente, insomma, potere di consumo e capacità di accedere a una serie di beni di prima necessità, servizi e beni di prima necessità, no? È una situazione ovviamente allarmante che purtroppo, insomma, viene peggiorando di governo in governo, di anno in anno in un certo senso, ed è, se vogliamo prendere un po' una visione d'insieme, un numero, una percentuale che accomuna la situazione attuale in forma preoccupante a quello che è stato il 2001, no? Dove ricordiamo, insomma, una crisi catastrofica, dove la povertà era addirittura arrivata al 66%, no? Per cui due argentini su tre erano ufficialmente poveri. Questi numeri sono peggiorati in forma, diciamo, insomma, è precipitato il peggioramento dei numeri della povertà in questi sei mesi, perché, come insomma avevamo raccontato anche nei contatti precedenti, tutte un po' le misure che ha preso il governo, dai tagli, insomma, sulla spesa pubblica, alla liberazione dei controlli sui prezzi, su praticamente la totalità dei beni di prima necessità, e la riduzione dei sussidi ai trasporti, per esempio, il consumo energetico, eccetera, hanno fatto sì che soprattutto quella gran fetta di popolazione che ha un lavoro in nero, un lavoro informale, abbia perso, insomma, molto potere acquisitivo, non ha potuto difendere in qualche modo il suo potere acquisitivo, e quindi la porzione di popolazione che è ufficialmente povera è aumentata di molto. Era un qualcosa che già, insomma, con i dati dell'Università Cattolica e di altre fonti era si aspettava, insomma, un risultato del genere. Lo stesso governo non lo nasconde, insomma, e dice che è presto per vedere dei risultati più positivi su quel versante, però è certamente molto preoccupante, anche perché nel frattempo, insomma, l'attività economica non riprende, il consumo non riprende, aumenta la disoccupazione, per cui non c'è niente che faccia pensare, insomma, che questo numero possa non solo frenarsi, ma, insomma, ribaltarsi. C'è da dire, però,
ma dentro di questi dati così preoccupanti di povertà, quanti sono quelli che hanno difficoltà per arrivare a fine mese, per dirla banalmente, quanti sono quelli che invece non hanno niente da mangiare?
Sì, 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 quello è, ovviamente, per fortuna è una percentuale molto più bassa, si riferisce all'indigenza, no? O in alcune misurazioni forse si chiama povertà estrema. Per fortuna mi sembra al di sotto del 10%, comunque stiamo parlando di, insomma, di persone che concretamente non riescono a mangiare, a fare tutti i pasti, per cui mentre la povertà si riferisce chiaramente a uno spettro più ampio, insomma, di consumo, di possibilità di riproduzione della vita. In ogni caso è diciamo, come ti dicevo, un numero che è relativo, nel senso che se la pensiamo dal punto di vista di non arrivare a fine mese, quella è chiaramente una caratteristica che adesso è proprio, insomma, della maggioranza, ti direi, della popolazione, anche di varie, insomma, di varie porzioni sempre più grandi della classe media, che per esempio ricorre a, insomma, l'indebitamento con prestami personali da parte delle banche, un uso massiccio che è già diffuso, insomma, da decenni, delle carte di credito, per esempio, per finanziare consumi sempre più basici. Quello è l'altro dato, insomma, che sia i prodotti di consumo del cibo, sia per esempio il consumo di farmaci, è un consumo che è crescentemente finanziato con le carte di credito, direttamente prestiti anche di familiari, per cui è una, diciamo, una ulteriore livello di impoverimento della società che si aggiunge a quelle che poi sono le stime, insomma, ufficiali della povertà più estrema.
C'è da una parte il conflitto con l'università pubblica, dall'altra la povertà che cresce. Secondo te ci saranno delle proteste in aumento, oppure ci sarà una specie di rassegnazione o un sostegno da una parte della società argentina al governo di Milei?
Come ben sai, in Argentina la domanda è sempre quando e non se, però diciamo, quando non se, insomma, inizia la protesta generalizzata e i cambi radicali anche a livello di governo. C'è da dire che ovviamente da più di un anno, e poi, insomma, da quando l'impennata inflazionaria ha iniziato a manifestarsi con il governo precedente, con il governo peronista, si dibatte molto su se l'Argentina sia entrata in un'altra fase, come dici tu, una fase più di apatia, disperazione, dove, insomma, un po' anche l'appoggio poi che si è tradotto in voti per il governo di Milei è legato a, insomma, una speranza, in alcuni tratti ovviamente irrazionale, che alcune misure drastiche cambino la situazione, no? Nello specifico ricordiamo, insomma, la promessa di sradicare l'inflazione, che era, insomma, al bordo dell'iperinflazione, addirittura in campagna elettorale, insomma, si paventava una dollarizzazione dell'economia, e la dollarizzazione è stata lasciata nel cassetto dei ricordi. L'inflazione è scesa, però è scesa, insomma, a dei livelli che ovviamente farebbero mettere le mani nei capelli a qualsiasi paese europeo, però al di là di quello, dicevamo, c'è, insomma, la dinamica dei salari, dell'occupazione e della povertà, che se vogliamo tracciare un parallelo, ma anche delle differenze con il governo di Macri, che è forse, insomma, il precedente più vicino, anche un esercizio utile per pensare, insomma, se da qua a fine anno, per esempio, ci saranno manifestazioni più importanti, insomma, una posizione sociale crescente al governo e anche politica. È vero che Macri ha assunto con la promessa, insomma, di sradicare la povertà, che l'avrebbe portata allo 0%, che il suo governo avrebbe dovuto essere giudicato in funzione di quello, e Milei invece non ha mai promesso questo. Però al tempo stesso, e quindi, insomma, non nasconde il fatto che stia aumentando la povertà, no? Lo prende come una conseguenza, insomma, delle politiche necessarie che bisognava adottare. Al tempo stesso ti dico, mi sembra che non sia un caso che le pensioni da una parte, soprattutto le pensioni, ma anche, insomma, l'educazione pubblica, siano i primi scogli veri, insomma, con cui si scontra il governo. Ricordiamo che il governo di Macri, che era uscito dalle elezioni di medio termine del 2017 come vittorioso, si scontrò poi pochi mesi dopo, giustamente, con l'opposizione sociale alla riforma della previdenza sociale, no? Delle pensioni. Per cui credo che sia utile ricordarsi come, insomma, non troppo tempo fa le ricette neoliberiste in Argentina abbiano trovato proprio nelle pensioni, anche a livello sociale, no? Culturale, nella visione generale della popolazione, un ostacolo insormontabile. Quindi non lo so, forse siamo di fronte a un punto di inflessione, lo sapremo solo nelle prossime settimane, mesi, ovviamente, però forse sta raggiungendo un limite che vedremo se è insormontabile o no, però sicuramente il governo di Macri aveva trovato proprio in quel tema lì, in quei settori lì, un ostacolo poi insormontabile per proseguire in quelli che sono fondamentalmente politiche di tagli, no? Politiche di austerity.
Fra le ripercussioni della protesta universitaria c'è anche la vicepresidente che ha detto che sosteneva un'università pubblica di qualità, ma senza i parassiti, così Victoria Villarruel, che è anche presidente del Senato. Questo marca un nuovo round nello scontro che esiste fra lei e il presidente Milei?
Sì, sicuramente la vicepresidentessa, come hai ricordato tu, Victoria Villarruel, io aggregherei, perché non bisogna mai non dimenticarselo, che anche collega andava a trovare Videla in carcere, per cui questo è il livello attualmente della dirigenza politica in Argentina. Dopo aver vinto le elezioni con Milei, come appunto seconda candidata nel ticket, è ormai da mesi, direi quasi dall'inizio del governo, che sta un po' dietro le quinte, un po' invece apertamente sui giornali, prendendo le distanze dallo stesso presidente, dal governo, e si crede, insomma, per cercare di costruirsi, insomma, lei è un trampolino per la politica e eventualmente essere al centro di un potenziale processo di eventualmente di impeachment o di sostituzione, no? Dello stesso Milei prima che finiscano. Insomma, il mandato presidenziale. Questa, come altre situazioni, per esempio, uno scontro diplomatico che c'è stato con la Francia, o insomma la questione delle Malvinas, che Malvinas Falkland, no? Che per lei è sempre importante, è stato un ulteriore, io direi, scusa in qualche modo, nel senso che poi, come ricordavi tu, la posizione politica concreta che ha preso di fronte alla manifestazione è poi la stessa del governo, no? Cercare di separare, insomma, quello che loro continuano a dire è legittimo, bisogna difendere, anche se poi appunto tagliano i fondi, che è l'università pubblica, da chi si manifesta, no? Che appunto sono questi parassiti, sono queste, insomma, mafie, detto in italiano, dell'università, che si nutrono di questi fondi, però fanno solamente propaganda politica, per cui diciamo che sono parte della stessa famiglia politica, che è una famiglia politica di estrema destra, però sicuramente lei sta sfruttando ogni occasione possibile per cercare di smarcarsi e appunto costruire questa, insomma, posizione politica che la gente possa differenziare chiaramente da quello che è il presidente.
Victoria Villarruel fra 3 anni vorrebbe candidarsi a presidente?
E la vera domanda è se aspetterà 3 anni, perché più di una volta, insomma, sono circolate versioni, addirittura pare che in campagna elettorale o subito dopo la vittoria si fosse incontrata con Macri, che è un po' insomma, il capo, diciamo, dell'opposizione, non opposizione, perché praticamente il suo partito sta governando assieme al partito di Milei e che già è nei primi mesi di governo, di fronte, insomma, le prime debacle del governo si stesse addirittura parlando appunto di processi di impeachment o manovre parlamentari, per cui ricordiamo che nella famosa catena di comando, ovviamente dopo il presidente viene la vicepresidentessa, per cui un'eventuale sostituzione per qualsivoglia motivo della sua figura avrebbe Victoria Villarruel al suo centro, no? Ricordiamo pure che lei si presenta come una peronista conservatrice, per cui ha addirittura, insomma, le simpatie di parte del peronismo. Qualche mese fa, per esempio, c'era stata un'apertura da parte del presidente del gruppo peronista al Senato, Machance, verso di lei ed era intervenuta Cristina Kirchner, no? L'ex presidentessa, per mettere un freno a quella evidente manovra di riavvicinamento, per cui si stanno muovendo vari aspetti della politica argentina, sia nei palazzi che nelle piazze, che appunto solamente il quando. Ritornando alla domanda di prima, non il se ci darà la risposta su appunto che forma prenderà il cambiamento.
Molto chiaro, ringrazio moltissimo Dario Clemente che ci ha raccontato la situazione sia universitaria ma anche la difficile situazione socio-economica. Ricordo che è docente universitario all'Università di San Martín. Grazie e buon lavoro, Dario.
A presto, Gustavo, un piacere.
Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el risco. Espero que alguna vez, al ver sus ojos me den alguna noche de hotel. En mi boca no hay control. me voy cayendo a sus pies. Las piernas son un abrigo, al menos no moriré. Si todo me sale bien, daré de nuevo otra vez.
Gentili ascoltatori, riprendiamo con questa edizione di Latinoamericano per Radio Cooperativa. Vogliamo sentire un argentino che è stato di recente in questo paese per raccontarci come ha visto lui l'Argentina. Dal suo punto di vista è un argentino che abita in Italia da tanti anni, però periodicamente molto spesso va al suo paese d'origine. Il suo nome è Walter Cardoso. Walter Cardoso, buonasera e bentornato al Latinoamericano.
Grazie, grazie, grazie per avermi invitato alla trasmissione. Buonasera.
Ci puoi raccontare come hai trovato il paese?
Sì, certo, sì, sì, sì. Bene, di rispetto a quando io sono stato a dicembre del 2023, che è stato la prima, il primo cambio di governo che è stato adesso, è stato uno shock in quel momento lì. E adesso siamo già praticamente a 9 mesi, più o meno da 9-10 mesi dalla sua assunzione di questo nuovo governo, e c'è una grande differenza, sì sì sì, c'è molta più povertà, come si è letto in tutti i giornali, il 52-53% di povertà, e recentemente anche ieri c'è stata una grande manifestazione dell'università, no? Dell'università pubblica, in appoggio al finanziamento che oltretutto stasera ho letto adesso sul giornale che lui ha vetato, no? che non lo ha approvato, no? Quindi credo che sia una situazione abbastanza delicata, direi, in aspetto sociale, no? Come l'ho vista io adesso che sono stato là, in tutti gli aspetti, sia nella sanità, sia nell'educazione, nel trasporto pubblico, che anche lì si è stato definanziato, e ci sono degli aumenti veramente molto molto alti, che la gente i lavoratori non riescono a volte neanche a mantenere quel come si dice, questi costi, no? di trasporto, che a volte vanno un terzo del loro stipendio, cioè soltanto per viaggiare, per andare a lavorare.
Certo, ma il settore del trasporto è un settore chiave naturalmente in qualsiasi società, e prima era sussidiato da parte dello Stato, per cui il costo del biglietto non era particolarmente alto, ma che questa situazione appartiene al passato, no?
Esattamente, esattamente, sì sì sì, ci sono degli aumenti veramente molto alti che, cioè, la gente fa fatica, devono decidere se riparare, non so, per dire, il loro frigo perché si è rotto o meno, o viaggiare, cioè, o lasciare quei soldi là per fare il viaggio, per andare al lavoro, cioè, o la luce a sua volta, perché la luce era anche un sussidio dello Stato, che adesso non c'è più, e anche lì le persone cominciano a decidere se questo mese pago la luce o, non so, faccio altro, no? E anche lì si vede il deterioro anche di salute, perché anche lì la gente lascia magari da parte la salute per, non so, per fare altro, no? Cioè per mangiare, per dire, o per riparare il frigo, non so, una cosa del genere. Cioè.
Tu camminando per la strada hai trovato più gente che dorme per strada rispetto al viaggio che avevi fatto 7 mesi prima?
Sì, sì, moltissimo, sì, sì, molto di più, molto di più. Molto di più, cosa che mi è sorpreso, perché pensavo che magari non ci fosse stato a quel livello là talmente veloce, cioè di povertà in poco tempo. Cioè e quindi, cioè, vedo che non ci sono tante, cioè, almeno non ho visto nessun tipo, siamo a 9, quasi 10 mesi, dicevo prima, e non si vedono un minimo di luce per dire, beh, vediamo se c'è qualcosa di che si può dire, oh, ok, il lavoro sta migliorando, questo. No, non si vede niente di questo. E quindi è per le persone è veramente molto difficile, cioè, non è facile.
No, ti parlo di politica, ti parlo dei tuoi vicini di casa, per dire, cosa hai notato, una resistenza, una rassegnazione?
Ma c'è un po' di tutto, c'è un po' di non so, di rassegnazione, quando la gente, no, ormai dice, è rassegnata, dice vabbè, boom, va così, o magari gente che ha votato questo governo e non si aspettavano che facessero in questo modo qui, no? Quindi credo che adesso c'è un calo molto grande anche nel consenso del governo, perché la gente che lo ha votato adesso dicono: io ti ho votato, ma non per questo cambio. Quindi la gente comincia un po' alla volta a perdere fiducia su questo governo, no? Perché cioè, pensavano, io credo che, non so, passa un po' nel periodo che la gente era un po' stanca dei governi precedenti per tanti altri problemi di corruzione, pensando che questo portava un cambio, ma era chiaro che non l'avrebbe fatto. Cioè, comunque diceva oltretutto che tutto quello che era dello Stato lui voleva, come si dice, lo voleva tagliare, tutte le spese dello Stato, ed è quello che sta facendo. Cioè, anche poco tempo fa, 20 giorni fa, ha fatto anche il veto per l'aumento ai pensionati, quindi c'è, lì vediamo che in realtà alla fine tutti questi veti, che sono ovviamente magari per pagare al Fondo Monetario il grande debito che abbiamo, vuol dire che i soldi non ci sono, e quindi in qualche modo, in qualche parte vuole recuperare, però a sua volta c'è, favorisce i grandi imprenditori argentini, che le toglie le tasse ai guadagni, agli ingressi, quindi c'è, alla fine toglie a chi non ha, però favorisce a chi ne ha tanto. E quindi è lì il problema, capito? Cioè, che la gente comincia a vedere, dicono: come? Cioè, ci toglie a noi, ma quelli che le dai, li favorisci.
Cambio completamente argomento, Walter Cardoso. Sì. Tu sei un grandissimo ballerino di tango. Non solo ballerino, ma anche insegni il tango. Un'associazione che si chiama Tango Brujo, che insegna qui a Padova, insieme a Margherita Klurfan. Ecco, vuoi raccontarci un po' i corsi? Perché so che state partendo per i corsi domenica prossima. Fate una presentazione, corretto?
Sì, no? Sì, no? Sì, sì, corretto, corretto. Sì, domenica prossima facciamo al Radio City, in via Palestro qui a Padova 62, faremo una lezione di prova per principianti gratuiti, cioè una lezione gratuita per chi vuole avvicinarsi a questa cultura, che al di là di tutto questo il tango anche a Buenos Aires, che sono stato adesso, è come se fosse un mondo a parte, no? Dove ti dimentichi di tutte queste cose che succedono e sembra un mondo magico, no? E la idea è di avvicinare le persone a questo mondo magico per conoscere questa cultura, questa danza, questi incontri di persone, sociali, abbracci, chiacchiere, no? E quindi questo è il bello del tango, no? Anche per noi comunicare, no?
Benissimo, io ringrazio tanto Walter Cardoso, ballerino di tango, che di recente è tornato dal suo paese origine, l'Argentina, per raccontarci questa situazione, ma anche per sapere del tango, per raccontarci questo mondo, va detto che merita essere conosciuto. Grazie e buon lavoro, e soprattutto in bocca al lupo per l'iniziativa di domenica.
Grazie, grazie a voi per l'invito, grazie.
Gentili ascoltatori, sono le ore 20, andiamo avanti con questa trasmissione di Radio Cooperativa, la presentazione di questi corsi di tango. Domenica prossima ci sarà una lezione gratuita per i principianti, può partecipare chiunque, e poi per chi vuole andare oltre la lezione presentazione ci saranno i corsi naturalmente che sono in partenza. Quindi ripeto, Radio City, via Palestro, numero 62, questa domenica dalle ore 18.30. Adesso, come dicevamo in apertura, cambiamo completamente argomento perché ci spostiamo in Bolivia. Noi le ultime due trasmissioni qua al latinoamericano le avevo dedicato alla Bolivia, abbiamo fatto due collegamenti in diretta con la sua capitale, con La Paz, le proteste di Evo Morales, con la sua idea di tornare al potere per seguire i passi del suo ex ministro dell'economia, Luis Arce, però adesso ci occupiamo dal punto di vista dell'associazione. Ci colleghiamo qui a Padova, però è un'associazione che lavora a Cochabamba, si chiama Gli Angeli di Cochabamba, e noi abbiamo adesso una sua rappresentante, Claudia Fortin. Claudia Fortin, buonasera e benvenuta per la prima volta al Latinoamericano.
Grazie, buonasera a voi, buonasera a tutti.
Grazie
per l'invito.
No, grazie per accettarlo. Claudio Fortin, ci vuole presentare una società, questa associazione? Voi siete partiti nel 2017, giusto?
Sì, esatto, è corretto. Diciamo che l'associazione è nata nel 2017, ma qualche anno prima Antonella, che è una del direttivo, e diciamo è stata lei che ha lanciato questa idea, ha conosciuto Anna Clara, una suora che lavorava lì in Bolivia da circa 40 anni proprio per sostenere l'infanzia abbandonata, disagiata, che sappiamo benissimo che in realtà ci sono a Cochabamba. E da lì loro ogni anno, lei e Anna Clara, andavano giù con i soldini in tasca, con quello che raccoglievano, e portavano giù questi fondi, questi soldini per aiutare queste realtà. Poi nel 2017 lei era una mia cliente, io faccio solo una consulente fiscale, e mi parla di questa storia, di questa suora, e le propongo di costituire un'associazione, perché così avremmo potuto aiutare di più, in maniera più concreta. E da lì è partita questa grande avventura che tuttora ci coinvolge anima e corpo, perché tutto quello che facciamo lo facciamo proprio per aiutare non solo gli orfani di Cochabamba, ma anche una realtà creata da un padre focolarino che ha realizzato la Casa de los Niños. È un villaggio, non certo turistico, dove però lui accoglie famiglie, disagiati, tutti quelli che hanno bisogno sono i benvenuti in questa realtà.
Siete una specie di partenariato, scusi l'uso di questo termine, prego.
Allora, diciamo che scegliamo, sono le realtà che scelgono noi sostanzialmente. Noi tutti gli anni andiamo giù, siamo in cinque, e tutti i fondi che noi raccogliamo li portiamo giù fisicamente. Fisicamente andiamo ad acquistare generi di prima necessità, medicinali soprattutto, generi alimentari. Ecco, quello che le persone ci donano, noi ci siamo impegnati, abbiamo questo dovere morale di andarli a spendere lì, non so se mi rendo l'idea.
Quindi ecco, vuol dire che non si perdono soldi in commissioni, no, intermediari?
No, anzi, sono più le volte che li aggiungiamo. Ecco, piuttosto che... Sì. Ecco.
Claudia Fortin, cos'è che vendete per poter aiutare questa popolazione?
Allora, noi andiamo giù con le valigie piene appunto di medicinali piuttosto che vestiario, quello che noi siamo, ci sono le suore salesiane lì che ci ospitano e che ogni anno ci danno un po' e ci chiedono loro quelle sono le cose più urgenti. Poi le nostre valigie si vuotano, però andiamo dai loro artigiani, negli artigiani di Cochabamba, in questo grande mercato che si chiama Coreo, e lì acquistiamo il loro artigianato. Così diamo loro un'opportunità di vivere, e con quello che poi lo ricogliamo e vendiamo nei nostri, doniamo nei nostri mercatini, il raccolto poi torna, diciamo, a questi bambini, a queste realtà.
Sì, però possiamo dare esempi concreti? Ho visto che avete delle borse.
Sì, borse, tovagli, abbiamo degli oggetti di artigianato bellissimo, ad esempio qui per Natale abbiamo i presepi in terracotta, realizzazioni artigianali loro, tutte le cose, diciamo, cioè, quello che ci sembra più, come dire, giusto, quello che le persone magari desiderano avere di più, noi cerchiamo di portarlo nelle nostre capienti valigie.
Sì. Ecco, e poi di tasca vostra fate questo viaggio, portate i soldi raccolti e prendete nuova oggettistica.
Esatto, e noi facciamo, diciamo, infatti quando gli artigiani ci vedono, insomma, entriamo nei loro negozi senza neanche accorgersene, perché sanno che noi acquistiamo dei quantitativi che nessuno mai potrebbe acquistare, no? Anche perché lì non è una zona turistica assolutamente. Per cui diciamo cerchiamo di aiutare loro aiutano noi poi quando rivendiamo per cercare appunto di raccogliere il più possibile, che lì c'è veramente, veramente tanto, tanto, tanto bisogno.
Claudia Fortin, vuole raccontarci la storia di Elizabeth?
Scusa?
Se vuole raccontarci la storia di Elizabeth.
di Elizabeth.
Una bambina, Down, neonata.
Ah, sì.
Non so se ha presente questo caso.
Elizabeth no, io diciamo la storia di, posso raccontare la storia di una bambina, Soemi.
Sì, sì.
Questa bambina ha dei grossi problemi di rachitismo, praticamente lei ha bisogno di tante di cure, di medicine che sono costosissime, inavvicinabili, e, perché deve raddrizzare gli altri, altrimenti lei si troverebbe tra qualche anno. Adesso, oggi Soemi ha 7 anni e diciamo non corre il rischio di non riuscire a camminare se non si interviene chirurgicamente, ecco. E noi l'abbiamo, come dire, adottata, nel senso che ogni volta le suore appunto che ci hanno dato questo contatto ci danno la necessità economica di volta in volta e noi cerchiamo di raccogliere i fondi per pagare i vari interventi, le scarpe ortopediche, che lì purtroppo l'assistenza sanitaria non esiste, nel senso non è raggiungibile, pochi se la possono permettere, questo è il grosso problema.
Sì, sì.
Poi ci sono altre storie, ad esempio bambini, ci sono stati bambini cerebrolesi, noi ne abbiamo sostanzialmente adottati 3, il mio si chiama Tiago e sono bambini che hanno bisogno di tutto. Ma quello che cerchiamo di dare in primis quando siamo lì è proprio la presenza nostra, il nostro contatto fisico, il nostro amore, anche solo nel cambiarli, nel dargli da mangiare, e questo veramente perché diversamente vivrebbero una vita stesi su un materassino senza nessuno che li bada, ecco.
È il momento diciamo un po' difficile dal punto di vista socio-economico che sta passando oggi la Bolivia. Tocca qualcosa alle vostre attività oppure non vi riguarda?
Assolutamente no, diciamo che per quanto ci riguarda noi riusciamo a lavorare in sicurezza. L'unica cosa è che i fondi che portiamo giù sono sempre pochi, adesso c'è un'inflazione incredibile. Padre Aristide, che è uno dei nostri contatti, mi scriveva ieri che adesso hanno alzato i prezzi del riso, delle patate, del pollo, che sono fondamentali nella loro alimentazione, li hanno raddoppiati, la gente non dico che muore di fame, ma fa molta fatica.
Sì.
Questo è. Ma sì, sì. L'aspetto di cui ci stiamo occupando adesso, che abbiamo deciso di intraprendere, è proprio l'aspetto sanitario. In Bolivia ci sono i bambini chiamati quemado, in spagnolo significa bruttato, perché ci sono tantissimi incidenti domestici molto gravi, i bambini si bruciano gli arti, spesso la faccia, e la sanità pubblica non dà dà l'essenziale. Non c'è nessuno che gli dà la riabilitazione, quella che serve quando loro escono dall'ospedale, per cui c'è bisogno di fisioterapia, di sostegno psicologico. Ecco. Stiamo realizzando, aiutando Aristide a realizzare una casa di accoglienza, l'abbiamo chiamata la Casa della Esperanza, dove appunto su 2 piani, siamo quasi a buon punto, ma stanno aspettando i nostri soldini che porteremo qui a gennaio per poterla ultimare, e sarà questa casa di accoglienza per tutti quei bambini che nessuno vuole o può curare. Ecco.
Credo che è molto meritevole quello che state facendo. Io ringrazio tanto per questo primo contatto, mi auguro che non sia l'ultimo, con Claudia Fortin dell'associazione Gli Angeli di Cochabamba. Ho visto che avete una pagina Facebook, come che vi posso contattare eventuali interessati?
Sì, certo. Beh, abbiamo la pagina Facebook, stiamo organizzando un sito proprio angelidicochabamba.org, dove è ancora abbozzato, non è ancora finito, dove raccontiamo la nostra storia, chi siamo, cosa facciamo, perché vogliamo essere trasparenti e
certamente
essere concreti.
Grazie mille.
Niente.
Un saluto. Grazie. Un saluto.
Grazie, alla prossima.
Toda una vida. restaria.
Quindi la voce di Claudio Guerra conta una vita, perché è arrivato il momento dei congedi, di concludere con questa edizione di Latinoamericano. Sapete perché? Perché ormai sono le 20 e 13 minuti, questo vuol dire che adesso ci sarà un intervallo musicale, dopodiché ascolteremo musica e cultura dalle 21.30 fino alla mezzanotte, dopodiché ci saranno le repliche della giornata. Questo se ci ascoltate in diretta il 3 ottobre 2024. Se invece lo fate questo lunedì, vuol dire che ci avete iniziato ad ascoltare alle 16.25, fra pochissimo ascoltate Gabriele con Economia e Società. Poco importa, in ogni caso voi continuate all'ascolto di Radio Cooperativa. latinoamericando@gmail.com, ancora latinoamericando@gmail.com, 120 82 301 il conto corrente postale, il video bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci ad andare avanti con teletrasmissione, per portare informazione un po' diversa. Oggi ci siamo occupati dell'Argentina soprattutto, e poi anche qualcosa dell'associazione che aiuta i bambini in Bolivia, a Cochabamba in particolare. Date una mano a Radio Cooperativa. Quindi basta, da Gustavo Clau non mi resta più che salutarvi, grazie e alla prossima.
Non mi importa in che forma, ni donde ni como, pero juntos.